adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare.
Bene, oggi andiamo a sradicare gli orpelli ideologici dell'amore, dell'amore all'interno del rapporto di coppia, quindi dell'amore con più M, rapporto di coppia che spesso coltiva, nutre e protegge attraverso le mura chiuse delle case, quello che conosciamo un po' tutti e tutte, quelle mura che un po' ci opprimono. Che cosa protegge? Protegge la gelosia, quel sentimento che conosciamo benissimo e che a diversi livelli si esplica come sentimento costrittivo e violento. Ma che cos'altro dire di questo sentimento? Già ne sappiamo, ne conosciamo i vari effetti, più che altro è una delle cause di violenza sulle donne, però questa volta non parleremo di violenza che viene esercitata sulle donne, questa volta leggerò una lettera scritta da un uomo che cerca di analizzare il suo sentimento di gelosia. Si tratta di una storia controversa sicuramente e quindi suscettibile di ogni critica. Anzi, proprio questo mi propongo di fare, stimolare una critica per un'analisi più complessiva del nostro vivere banale e quotidiano.
E non tornerà mai più.
No, 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 non è possibile.
È inutile che tu cerchi di nasconderti che è finita.
No, 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 non ci credo.
Il tuo mondo fatto di sogni è svanito insieme a lei.
No, 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 non è vero.
Non ti resta che ripensare ai tuoi giorni buttati via.
Oh, no, no, vi prego ditemi che non è vero.
Imparare dai tuoi ricordi qualche cosa sull'amore.
No, 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 io non ci posso credere.
Senza piangere e disperarti, tanto lei non ritornerà, non tornerà.
Io la cercherò per convincerla a tornare.
Non tornerà.
Le ricorderò i nostri giorni più felici.
Non tornerà.
La convincerò anche a costo di morire.
Non tornerà.
E allora cosa devo fare? Cosa devo fare? No! Non è vero.
Passeranno le settimane e rimpianto si
Oh,
credetemi, non è vero.
Troverai un amore vero quando smetterai di sognare.
Non è possibile, non posso, non potrò mai.
Quando lo saprai costruire in quest'unico mondo vero.
Sono sdraiato sul mio letto, da solo. Mia moglie ha letto con un altro. Sono qui che mi immagino nei dettagli cosa stanno facendo insieme e non riesco ad addormentarmi. Quello che sta succedendo l'ho voluto io. Nell'ultimo anno io e mia moglie abbiamo discusso insieme dell'andare con un altro o con un'altra. Abbiamo finito per essere d'accordo che, per quanto bella la nostra relazione, era ridicolo pensare che i nostri desideri emozionali e sessuali potessero essere soddisfatti completamente e unicamente da noi due soli, per il resto della nostra vita. Una parte di noi stessi non trovava maniera di esprimersi. Vivere insieme nella stessa casa, tirar su i figli sempre sommersi dalle menate quotidiane della routine della famiglia, sono tutte cose che riempiono di risentimenti, ostilità, noia, dipendenza reciproca. Così ci siamo messi d'accordo che se l'uno o l'altro di noi sviluppa una relazione con un altro o con un'altra, potrebbe essere una cosa buona non solo per me e lei, ma alla distanza anche per il nostro futuro insieme. Ci siamo messi anche d'accordo che sarebbe meglio se succedesse a Sally, mia moglie, piuttosto che a me, la prima volta almeno. Quando ci siamo sposati, 8 anni fa, la nostra relazione ha seguito la solita evoluzione. La vita di Sally è rimasta intrappolata nella cura dei figli e nel pantano delle cure e dei lavori domestici. Io ho continuato come prima e naturalmente sono rimasto deluso da lei. Quando l'avevo sposata, mi era sembrata una ragazza così affascinante e appassionata. Ora sembra che abbia perso ogni interesse alle cose. Quando i miei amici vengono a casa, e io pensavo senza rifletterci su che i miei amici dovessero essere anche suoi, e non mi accorgevo che in realtà lei non aveva amici suoi. Certe volte era come se lei non ci fosse neanche. E quando veniva l'ora di andare a letto, un sacco di volte era troppo stanca. Sembrava che l'idea di fare della nostra vita sessuale una scoperta e una creazione continua per lei non fosse più importante. Quando le avevo detto di loro, perché la nostra relazione era comunque del genere che queste cose ce le dicevamo, perché io finivo per fantasticare sulle donne delle riviste sexy e mi infogliavo per ragazze che incontravo ai party o per la strada, e quindi glielo dissi e lei ci rimase molto male. Perché non fai lo stesso? Le avevo detto io. Lei aveva risposto che non ne aveva né l'opportunità, né il coraggio, né la voglia.
Io ti rivedo sempre tra tanta gente che ti sfiora, che ha voglia di te. Lungo le strade, dentro i bar dove aspetti sempre, ma tu non sai più chi. Tu non volevi, tu cercavi qualcosa che non hai, che nessuno ti dà. Sola tra tanta gente e non sai che io soffro per te. Nelle strade, giorno e notte, tra la gente che sorride, notte e giorno, senza pace, non ti stanchi mai.
Poi Sally si mise con il movimento di liberazione della donna e cominciò a reagire. Improvvisamente la politica entrò in casa e la nostra vita diventò una battaglia quotidiana spesso frenetica. Io ero sempre un po' lento a capire cosa stava succedendo. Lei era diventata isterica, pensavo. Cercava scuse per le sue mancanze. Era più interessata a ostacolare me e la mia voglia di gioia che a cercarne per sé. Ma piano piano cominciavo a rendermi conto, a capire. Cambiai lavoro e mi misi a lavorare a mezza giornata, così anche lei poteva lavorare. E potevamo dividere il problema e il lavoro del tirare sui figli e mandare avanti la casa. E finivo per scoprire che non mi dispiaceva poi tanto come temevo, meglio ancora, mi rendevo conto che la nuova indipendenza di Sally a questo punto non era una minaccia alla mia persona, al contrario, mi aiutava. Lei cominciava a ridiventare viva, ridiventava stimolante viverci insieme. Ora che non era più una semplice appendice a me, il maschio, ricominciavamo a capire meglio noi stessi. Sentivamo che la nostra relazione era forte abbastanza da sopportare una cosa del genere e di venirne fuori bene e migliorati. Ma se non volevamo ricadere nel tipo di relazione vecchia che avevamo prima, a iniziare un nuovo rapporto doveva essere lei. E 2 mesi fa lei incontra Chris e da allora lei e Chris vivono un'esperienza appassionante per tutti e due, tanto quanto lo è stato per me e Sally all'inizio. E io naturalmente sono geloso. Non mi aspettavo tanta sofferenza, non mi aspettavo questa pena sorda e incessante, questo vuoto, queste esplosioni di angoscia quasi delirante, non mi aspettavo che sarei stato schiacciato, così insicuro, così tormentato, così solo, così paranoico.
Un po' di tempo fa Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria nel palazzo di giustizia. Suo padre era innocente. Nel palazzo del mistero non c'era proprio niente, non c'era quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti. Ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno. Si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno. Non solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo che era libera e nessuno era sincero. Non l'avremmo corteggiata mai nel palazzo del mistero, nel palazzo del mistero. E dove mandi i tuoi pensieri? Adesso trovi Nancy a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli. E nel vuoto della notte, quando hai freddo e sei perduto, è ancora immensa, che ti dice amore, sono contenta che sei venuto, sono contenta che sei venuto.
La gelosia. Cos'è questa emozione che mi riduce così? Più la donna che amo è felice, più soffro io. Lei è più sicura di se stessa, più soddisfatta, più se stessa di quanto sia mai stata. E io detesto la situazione, la aborro. Perché? In parte è più ovviamente il suo presente guadagno e anche la mia perdita. Quasi tutta la sua energia emozionale e sessuale è ora rivolta verso Chris, non verso di me. Compreso un casino di energia sessuale e emozionale che è rimasto imbottigliato, non usato, nel corso dei nostri lunghi anni insieme. E questo è duro da assorbire, ancora di più perché la nostra vita sessuale adesso è praticamente zero. In molti versi la nostra relazione è migliorata invece di deteriorare. I risentimenti meschini, le piccole ostilità quotidiane di prima sono praticamente scomparse. Ora parliamo di molte cose delle quali prima non riuscivamo a discutere. Parti di noi stesse che erano rimaste inibite, bloccate, sono venute alla luce del sole. Improvvisamente e sospetto in maniera artificiale, io l'amo e l'apprezzo intensamente, tanto quanto agli inizi, probabilmente ora più che mai. Ma mi rendo conto che in parte è dovuto al fatto che ora lei è meno disponibile. E lei, anche lei, dice che mi ama e che è assolutamente sicura della forza e della validità della nostra relazione e che alla lunga distanza la cosa è buona per tutti. Eppure io sono spaventosamente infelice. Lei viene a casa la mattina, mi bacia, mi abbraccia, tutto sembra andare bene. Il suo calore è sincero e spontaneo. E io sono più che contento di essere baciato e rassicurato da lei. Ma sotto sotto entrambi siamo imbarazzati. C'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non registra.
Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane. E il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente. Con la tua tranquillità, lucidità, soddisfazione permanente. La tua coda di ricambio, le tue nuvole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto. Con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza. col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare, e ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da ricordi stagionali, e una bella addormentata che si sveglia a tutto quel che le regali. Con il tuo collezionismo di parole complicate, la tua ultima canzone per l'estate, con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali, con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori, col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare, e più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?
Anche Chris viene a casa e tutti e tre ci occupiamo dei bambini o ceniamo insieme o andiamo fuori. E anche qui tutto sembra andare bene, andiamo d'accordo, parliamo, ridiamo, tutto sembra senza problemi. Ma sotto io sono nel casino, nella merda. Dentro, nel fondo, io grido a me stesso che non ce la faccio, che non tengo, che da un minuto all'altro finisce che mi sfascio. Se gli sa quello che provo io, il che rende le cose ancora più difficili. Sa bene della mia disperazione, del mio bisogno di lei, e sente chiaramente il mio desiderio di lei, la mia insicurezza e la mia infelicità. Ed è la forza di queste emozioni che la fanno lontana da me, che la scostano. Le sente come un'invasione, come una imposizione alla sua persona. Vuole spazio, vuole tirarsi via, vuole tagliarsi fuori e trovare un terreno neutro dove può ignorare le mie domande, le mie insistenze. Mi ama ancora in un certo senso, se non mi amasse più il problema per lei sarebbe minore. Ma la nostra relazione è diventata piuttosto innaturale, tirata. Siamo imbarazzati, impacciati. Certe volte sembra che ci siamo cacciati in un circolo vizioso. Più io ho bisogno di lei e più lei tende a scostarsi da me. E meno lei riesce a venire da me, più io sento bisogno di lei. La cosa più importante dal suo punto di vista è che noi dovremmo sentirci bene e rilassati insieme. E io dovrei smetterla di sentirmi teso e preoccupato. Alla lunga distanza lei vorrebbe che, più di questo, vorrebbe una specie di ritorno delle vibrazioni nella nostra relazione. Ma non ha fretta, non c'è bisogno urgente che succeda subito. Invece per me c'è tutta la fretta del mondo, perché quel tipo di vibrazione mi sta tutto intorno, ma io non ne faccio parte. Così mi devo accontentare di piccoli segni e gesti d'amore, attenzione bassissima. E il fatto è che quello di cui io ho bisogno ora non può venire, perché anche se è possibilissimo per Sally, e per la maggior parte della gente credo, di amare due persone allo stesso tempo, non è possibile amarli entrambi allo stesso livello di intensità e allo stesso modo. Perché siamo, nonostante tutto, diversi l'uno dall'altro e unici, E ci vuole tempo perché le differenze si delineino, abbastanza così che ogni relazione può seguire il corso che è il suo, quello che gli va meglio. E mi rendo conto, e la cosa mi sciocca, che può darsi che passi molto tempo per arrivarci. E devo anche accettare il fatto che la mia relazione con Sally non sarà mai più la stessa, certamente non se continuo a vedere Chris, e probabilmente no, anche se finisce per non vederlo più. Lei ha stabilito una sua indipendenza da me, in maniera cruciale ha affermato il suo bisogno a una sua esistenza separata da me, e io non riesco ad accettare la cosa razionalmente, ma in maniera pratica, fisica, è difficilissimo adattarsi.
Forse non fu entusiasta quando la mia richiesta, se tu mi amassi hai detto, è mai domanda questa. Sembra un quindicenne, fuggi la tua contraddizione, tra reale ed ideale non sai po' mediazione. E dietro al romanticismo la volontà mi è chiara, tu vuoi che io mi scopra per far di me una schiava. Ecco, sì, proprio questo deve essere il mio difetto. Oh, come son contento adesso che me l'hai detto. Sì, ma ho adatti da fare, mossami che mi hai capito. Lo studio della dialettica è base di un rapporto riuscito. E no, non ti preoccupare, ho già qui una bibliografia di letture che ti tolgano di testa ogni romanticheria. E quando giù nella via vidi una donna andare, dissi bella fichetta, dè perché non vuoi restare? Che prendi la parte per il tutto, la nostra dignità lede. Sappi, la donna un cervello anche se non si vede. E sei da playboy educato e vivi la donna oggetto, 86 di fianchi e 121 di petto. E ora non mi toccare che mi fai solo ribrezzo. Sento che già mi hai messo un cartellino del prezzo. Parca sia mercificatore, è tutto accosizzato. Tu sogni un bambolotto stupido e imbellettato. E ricordo che in un momento di fragile tepore proposi incoscientemente, ti va di far l'amore. Maschista colto infragante, non me la dai a bere. Tu vuoi attraverso il cazzo ribadire il tuo potere, e vuoi come tutti gli altri perpetrare l'oppressione di 4000 anni di maschia dominazione. Ecco, sì, lo confesso, non avevo mente locale. Se ancora mi sopporti c'è un bel film al Quirinale. Ma su, cicciolino mio, vieni qui, non ti malinconia, e te ne approfitti che sai, solo tu mi fai impazzire. E quando con l'influenza ero febbrile sfatto, forzai un'invocazione, mi porti il caffè a letto. Il rapporto paritario non ti vuoi entrare in testa, fatelo a far da solo e niente faccia mestra. Eppur se a parole neghi vuoi far passare nei fatti che io domani faccia il bucato e lavi i piatti. Guardando la pila di tazze e vestiti intorno, che ci fosse questo pericolo non m'ero reso conto. Ma pace sia fatta e diamo una dimostrazione di come una teoria poi trovi un'applicazione. E siamo andati in corteo verso la caffettiera, al sole inneggiando della rossa primavera. In cucina dallo scaffale la macchinetta ha preso, mentre le lacerava la busta del caffè sfuso, scucchiaia il macinato, mentre io l'acqua metto, quel tanto che non venga né lungo né ristretto. Quindi avvito i due pezzi e vado al cucinino, quando ecco lei mi porge affabile un cerino. Insieme sulla fiammella del gas ancora fioca, noi mano nella mano mettiamo sulla moca. E quando l'acqua ribolle e fuori il caffè zampilla, nei cuori innamorati s'accende una scintilla. Il nostro rapporto è bello, teoricamente giusto, e se il caffè è una schifezza è teoricamente giusto.
È difficile per lei spostarsi emozionalmente da Chris a me e poi ancora a lui, e allo stesso tempo conservare il senso di se stessa come persona e lo spazio necessario a respirare. Ed è difficile per me accettare il fatto che una parte del tempo lei è emozionalmente impegnata altrove, separata da me. La nostra relazione non ha più la stessa misura di dolcezza e conforto. Io sono continuamente costretto ad incontrarla come una persona a parte da me, che ha una vita emozionale diversa e separata dalla mia. Una delle cose più difficili in una situazione simile è quella di scoprire esattamente da dove vengono i problemi. Quelli che vengono dalla mia personalità, da come sono fatto io, quelli che vengono dal come è fatta Sally e quelli che vengono dal come è fatto Chris e quali derivano dal fatto che io e Sally viviamo in una casa, coi bambini. E quali sono le difficoltà che derivano dal fatto che veniamo tutti da un tipo di mentalità e relazioni che sono della civiltà nostra, occidentale. Più ci penso, più mi convinco che ci sono anche altri fattori di mezzo, che la mia gelosia non è soltanto quella del marito abbandonato, ci sono molte altre cose di mezzo. Una di queste è l'atteggiamento verso il sesso, che è diverso per gli uomini da quello delle donne. Gli uomini reagiscono alla gelosia producendo molta più passione e ardore, per un bisogno disperato di essere rassicurati sessualmente. Devono provare ad ogni costo che nonostante tutto sono maschi, virili, bravi scopatori, bravi almeno quanto gli altri, se non più bravi degli altri. E la cosa diventa terribilmente vera in una società dove ci hanno imposto una concezione del sesso come prova dell'ego, prova della virilità, invece di considerare la sessualità come una forma di comunicazione con gli altri. La sessualità maschile è sempre stata definita in termini di virilità, di potere, e quella femminile in termini di soggezione, di risposta alla proposta maschile. Una grossa parte della mia gelosia di ora è questo senso di essere insufficiente, inadeguato sessualmente. Chris deve essere più bravo di me a letto, se no Sally non preferirebbe lui invece di me. Ma questa sensazione è chiaramente il prodotto di un codice di mascolinità che mi hanno ficcato in testa e che sono stato condizionato ad accettare. E invece da respingere, deve combattersi e farlo fuori, non solo perché mi rendo conto di quanto sia sbagliato e disonesto, ma anche perché mi blocca ogni possibilità di avere una relazione decente.
L'amore è tutto carte da decifrare. E lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare. E guai se avessi un coltello per tagliare, ma se avessi più giudizio non lo negherei, che se avessi casa ti riceverei, che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato, se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote come un'orazione con la lingua fra i denti ti pronuncerei, se fossi un sacerdote come un salmo segreto con le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei, se avessi buona la bocca ti parlerei, se avessi buone le parole ti fermerei. Ad un angolo di strada io ti fermerei, ad una croce qualunque ti inchioderei, e invece come un ladro, come un assassino, vengo di giorno ad accostare il tuo cammino, per rubarti il passo e la figura, e amarli di notte quando il sonno dura, e amarti per ore e ore. L'alba di altro amore e amarti per ore, ore e ore e ucciderti all'alba di altro amore, perché l'amore è carte da decifrare e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni dai
Ci sono un casino di cose che possono tagliare le gambe alla sessualità. E tra le altre, le palle che ci hanno ficcato in testa come le cose esterne, nel nostro caso anni e anni di routine, di stanchezza l'uno dell'altro, dei figli a letto malati con la febbre nell'altra stanza. E ci sono anche casi dove è un problema di ignoranza, di tecnica, e anche quelli vanno risolti a modo loro. Ma più in generale, non è che uno sia nato un grande scopatore o un cattivo scopatore. Non è stupidamente e grossolanamente una cosa che uno ha o non ha. Il sesso è un modo di entrare in relazione con l'altro. È solo fatto di voler provare che uno è bravo a letto, finisce per rovinare il calore, la gioia e il piacere che viene invece da una relazione sessuale non forzata. Il mio senso di insufficienza sessuale provocato dalla relazione di Sally con Chris non si risolve mica se Sally manda via Chris e torna da me e me soltanto, come la maggior parte degli uomini in questa situazione vorrebbero. La mia sensazione e la mia speranza è che la mia fiducia e confidenza nel sesso possa tornare quando scopro davvero e so che Sally rivuole fare l'amore con me, oltre che con lui. In altre parole, quando lei si crea una relazione bella e soddisfacente, sia con lui che con me, e può fare l'amore con gioia con lui ed anche con me. Non con me invece che con lui. E questo lascia aperta a me l'altra possibilità, quella che anch'io mi crei un'altra relazione al di fuori. Ed è questo che spero accada. Nel frattempo devo cercare di eliminare questa sensazione, l'orgoglio del maschio ferito, la sessualità come io sono più bravo di te, la tendenza a considerare il sesso come prova di virilità, potere, mascolinità, macismo, invece di pensare al sesso e all'amore come modo di aprirsi a un'altra creatura umana. L'impaccio e l'imbarazzo nella mia vita sessuale con Sally vengono da questo rifare conti, rivedere i valori che stanno dietro alla relazione. E siccome noi ci amiamo ancora, c'è ogni possibilità che riusciremo anche a fare l'amore. La virilità non c'entra per niente. Così almeno mi dice la mia testa, ma la cosa va dentro, dentro, giù nel fondo della paranoia del maschio che ho ereditato. Molta della mia insicurezza di adesso deriva dal mio ego di maschio, al quale hanno tolto il pennacchio, il possesso esclusivo del corpo di una donna. È una stelletta di cui nessuno di noi ha bisogno, e saremmo tutti molto meglio senza. Ma ci vuole davvero tempo a imparare a stare in piedi senza la stampella, quando ti hanno abituato a usarla tutta la vita, fino a ieri.
Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessino poco i problemi più grandi. Trasformare la scuola, abolire il razzismo, proporre nuove leggi, mantenere la pace. Comunque per fortuna esiste l'uomo che si preoccupa. Mi dovete scusare, se mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessi soltanto il problema del cuore. Trovare un giorno o l'altro il proprio grande amore, magari con lo sguardo di quel famoso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo molto più positivo. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che la donna si interessi ben poco dei problemi più grandi. La sua prima esigenza sembra una vita comoda, magari un po' di lusso, per essere invidiata. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è meno egoista. Mi dovete scusare, ma devo proprio ridere. Forse questa canzone io non la so cantare.
Comunque, il problema è legato ai valori che mi hanno inculcato da quando ero piccolo. La famiglia nucleare, la coppia eterna, la monogamia e la coppia matrimoniale, la profonda dipendenza emozionale e la ossessiva relazione esclusiva con una persona sola, rinforzata spaventosamente da migliaia di ore vissute con quella persona e quella sola, e i bambini, isolati in una scatola di cemento che chiamano casa. Non può che creare il senso di proprietà, del possesso dell'altra persona. Io adesso sento di aver perduto Sally, non perché l'ho perduta veramente, ma perché l'ho perduta come possesso, come cosa di mia esclusiva proprietà. Ma io non la posseggo. Come si fa a possedere una persona? E lei non possiede me. La dipendenza nell'amore può raggiungere e superare il limite critico, il punto in cui diventa soffocamento, strangolamento.
Per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere.
La sessualità ha anche, mi accorgo, un altro modo, un altro ruolo nella nostra società. Le donne sono ridotte a due stereotipi, contraddittori ma complementari. Una, quella della bambolotta tutto sesso, deodorizzato e plastificato. L'altra, quella della madre, angelo del focolare, simbolo di tranquillità, serenità, sicurezza, la schiava silenziosa che sopporta tutto, insomma. Il primo è il simbolo da cartellone pubblicitario, la vera pornografia, l'immagine oscena della sua bassa commercialità miserabile. L'altra, l'ultimo simbolo di salvezza morale, che non esiste più e che non è mai esistita. L'ideale falso come mantello sotto il quale si nascondono le scabbie e le sporcizie pruriginose di una sessualità repressa. La sessualità ce la vendono in scatola come moderna confezione del vecchio oppio delle masse. proiettano immagini di sessualità consumistica, la donna sesso, e di calore e tenerezza ideali, la donna madre, con le sue uniche forme accettabili di relazione tra uomini e donne, come le due sole forme in cui le relazioni tra uomini e donne possono esistere. Il lavoro ti annoia e ti distrugge, la tua vita è legata alla catena del produrre per consumare, consumare per produrre. La tua vita personale e sociale è ridotta a una caserma burocratico-produttiva consumistica. Non c'è più spazio fisico, le case scatole, è psicologico, dove è finita l'amicizia, i villaggi di gente che cresce e vive insieme. E sostituiscono questo con proiezioni di massa di una sessualità che non ha niente a che fare con noi, con la gente in carne e ossa. Ma non attacca più. Né la sessualità da rotocalco, né la famiglia da famiglia cristiana sono stampelle sufficienti. La famiglia nucleare si sgretola sotto il peso delle sue nevrosi, crisi, tradimenti, violenze, scambi delle mogli. Sono le manifestazioni negative del crollo, tentativi di vita comunitaria, di creazioni di nuovi gruppi sessuali e sentimentali sono l'espressione positiva del nuovo, per quanto difficili. E la promiscuità, il finto tabù della morale corrente, è solo un'altra degradazione dell'amore e delle sue possibilità e potenzialità. La risposta non è nello scopare come ricci o nello scopare come dei, due miti fasulli che la società finge di detestare. La risposta per me è di creare relazioni sessuali e sentimentali che presuppongono un rapporto di eguali e non un rapporto di possesso, generalmente possesso della donna come un oggetto nell'ambito della famiglia nucleare. Ed è quello che è successo a me negli ultimi 2 mesi. Se io e Chris e Sally stiamo trovando una maniera diversa e nuova di relazione tra di noi, se ci riusciamo, allora la temporanea gelosia e temporanea angoscia sono un prezzo abbastanza piccolo da pagare. Ma mi domando anche se noi tre come persone siamo capaci di venirne fuori da soli, con le nostre forze. Mi domando quanto è possibile conquistare nel campo delle relazioni personali quando si è oppressi da una società come la nostra.
Giudice, vorrei lasciare mia moglie. Giudice, vorrei andarmene via.
Perché l'hai sposata?
Perché portava in dote terreni confinanti con le terre che ho io.
Forse le vostre terre non confinano più.
Ma scusi, ma che domande sono? Certo che confinano ancora.
E allora non avrai mai il permesso di lasciare tua moglie, di andartene via.
Giudice, vorrei lasciare mia moglie. Giudice, vorrei andarmene via.
Perché l'hai sposata?
Per avere dei figli che mi dessero una mano nel lavoro.
E lei non te ne ha dato.
L'autonomia e l'indipendenza di cui parlo non è cosa facile da raggiungere. La cosiddetta società permissiva è una società a doppio taglio. Da una parte sembra che tutti possano andarsene in giro a scopare liberamente chi vogliono, come si compra un frigorifero. Dall'altra difende a denti stretti con la forza della legge e il peso schiacciante delle sue istituzioni la sacralità, santità, bontà e indistruttibilità del matrimonio. Ogni minaccia alla famiglia tradizionale è una minaccia alle fondamenta stesse delle nostre società. E anche senza questo condizionamento spaventoso che comincia nella culla e ci accompagna sino alla tomba e che fa di noi degli schiavi monogamici, anche senza questo condizionamento, l'esistenza della famiglia monogamica da sola blocca ogni possibilità di autonomia e libertà personale, ogni speranza di creare rapporti interpersonali e relazioni basate sulla individualità di ciascuno di noi. Se uno è costretto ad esprimersi emozionalmente e sessualmente con una persona sola, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, finisce che il tuo altro diventa lo specchio e la carta assorbente di tutte le menate, blocchi, paranoie che uno ha dentro. Si diventa completamente dipendenti l'uno dell'altro e l'infedeltà dell'uno non può che creare il crollo di tutto il mondo dell'altro.
per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha battito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero alla fine ci si deve sentire un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, è come se fosse l'ultimo. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre, corre a casa davanti alle televisioni, però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Che bel rumore.
E con la lettura della lettera abbiamo finito così. Ci piacerebbe, mi piacerebbe andare oltre quindi il concetto stesso di coppia, per capire, per sperimentare che si può fare anche senza, se non altro si può fare senza questo tipo particolare di amore che poi potrebbe anche risultare oppressivo. E se per molte donne questo può essere semplice perché agevolate dalla propria condizione economica, capiamo e capisco perfettamente che per la maggior parte può essere impossibile uscire fuori dalle mura quotidiane. Niente, mi viene da dire che molte parole nel corso dei secoli sono state cancellate dalla storia, altre sono state solo cambiate nella pronuncia, ma invariate nel significato che sottendono. Mi riferisco appunto alla lettera che chiamava la propria compagna moglie e si autodefiniva marito. Pensiamo per esempio alla parola padrone sostituita con la più elegante datore di lavoro. Che differenza fa chiamarci mogli o compagne se poi rimangono invariati i luoghi, i ruoli e i rapporti di forza? Vabbè, stiamo costruendo il tempo in cui si cambia la forma lasciando inalterato il contenuto. Come dire, cambiare tutto perché nulla cambi.
Per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, che bel rumore. Cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero alla fine ci si deve sentire un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio